il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Gentili ascoltatori e ascoltatrici, mettetevi comodi, abbassate le luci e spegnete i cellulari. Sta per iniziare una nuova puntata di Il Comodino dietro il sipario, la rubrica di teatro di Radiofonica. Vi accompagneranno per i prossimi 15 minuti le voci del vostro trio, allerta e pieno di brio. Ma tornando a noi, oggi parleremo del paradosso sull'attore, originariamente Paradoxe sur le comédien. Il trattato dell'arte drammatica scritto dal filosofo illuminista francese Denis Diderot, negli anni compresi tra il 1770 e il 780.
Dietro le quinte.
Iniziamo il viaggio dietro le quinte del nostro programma andando a vedere cos'è questo paradosso dell'attore. Partiamo dall'analisi del testo. Allora, fu pubblicato nel 1830 dopo la morte dell'autore stesso e l'idea per scrivere il testo gli venne dall'interesse che Diderot aveva per un saggio su David Garrick, un celebre attore teatrale inglese dello stesso periodo.
Si dice che l'idea gli venne dopo che il direttore della rivista per la quale Diderot componeva articoli, ovvero Correspondance Littéraire, gli aveva inviato il saggio assieme ad altri per farglielo recensire. Colpito dal lavoro e dall'analisi sullo stile recitativo, Diderot elaborò una personale teoria sull'arte drammatica.
Il paradosso sull'attore che noi oggi conosciamo e leggiamo è in realtà un ampliamento e una riscrittura dello stesso articolo di Diderot apparso nel 1770 sulla rivista Correspondance Littéraire. In controtendenza rispetto ai suoi coetanei, Diderot svela che l'attore non è un passivo imitatore della realtà che vede, ma non è neppure un artista che basa la sua arte sulla sua capacità di suscitare sensibilità o passioni nate dal suo slancio romantico recitativo. E quindi chi è l'attore per Diderot?
Per Diderot l'attore è colui che crea sulla scena, non è un plagiatore, ma al contrario è l'unico e vero creatore della storia rappresentata, mettendolo così alla pari dell'autore dei testi teatrali. È uno studioso, lavoratore costante, con una severa disciplina e una studiata tecnica di lavoro. Si tratta di un'abilità finissima, quindi quella dell'attore, che non tutti possiedono, e per ottenerla è importante che l'attore non solo studi grandi modelli precedenti, i classici, ma si affidi nell'interpretazione alla sua razionalità.
In questo modo Diderot assegna all'attore lo statuto di creatore, di Deus ex machina, un essere superiore capace di rapire i sensi degli spettatori e trasportarli ovunque. Ma attenzione, perché un eccessivo slancio nella recitazione causa nell'attore un eccesso di artificiosità e romperebbe la creazione dell'attore stesso. Al contrario, una studiata razionalità unita alla perspicacia otterrebbe invece la naturalezza dell'interpretazione.
Volete sapere perché, secondo Diderot, recitare con troppo slancio emotivo è sbagliato? Perché siccome l'attore deve riprodurre le medesime scene più volte nel corso della sua vita, un'interpretazione basata sulla sola emotività rischierebbe di renderle incostanti, che potrebbe essere influenzato quindi l'attore stesso dalla stanchezza o dal turbamento, causando appunto l'insuccesso dell'interpretazione.
Le luci della ribalta.
Ebbene, dopo aver visto per sommi capi in cosa consiste il paradosso dell'attore, aver introdotto cosa significa essere attore per Diderot, ci chiediamo, e lo chiediamo anche voi, qual è il senso dell'attore. Sicuramente possiamo dire che il XVIII secolo ha avuto importanti teorici che hanno riflettuto sul ruolo dell'attore in toto, a partire dalla scelta di divenire attore fino al modo in cui dovrebbe farlo. Denis Diderot, col suo paradosso sull'attore del 1773, con le sue parole nude e crude, getta le basi di una nuova visione della recitazione, che si basa sullo straniamento anziché sull'immedesimazione.
Cosa significa straniamento? L'attore deve studiare il suo personaggio prima di incarnarlo, ma non deve solo fare quelle emozioni, deve analizzarle fino a dominarle. Paradossale per lo spettatore che guarda, ma vero, l'attore non deve provare quelle emozioni, ma prestare il suo corpo alle emozioni di un'altra persona o personaggio, come vogliamo chiamarlo, e viverle dall'esterno, restando freddo nella mente per meglio riuscire nell'impresa.
Nelle prove l'attore, secondo Diderot, deve vedersi recitare, guardarsi allo specchio per osservare le emozioni che suscita a se stesso prima e poi imparare a comunicarle al pubblico. Deve mettere a tacere la propria sensibilità. Non avete ben chiaro questo concetto? Beh, facciamo un esempio pratico. Ecco, un'attrice deve vestire i panni di una feroce assassina, magari madre di due figli che muoiono davanti ai suoi occhi. Un po' truce forse, ma rende l'idea.
Ecco, l'attrice potrebbe lasciarsi coinvolgere dalla scena e piangere disperatamente. Ma se il suo personaggio ha il sangue freddo, l'attrice deve mantenere il sangue freddo e magari con gli occhi inumiditi urlare vendetta. Come riuscire a raggiungere un livello così elevato di autocontrollo?
La ricetta per Diderot è semplice: prove, prove e ancora prove. Solo così si può raggiungere un buon prodotto a teatro. L'intenzione è quella di riformare il teatro, ma prima di mettere in scena le situazioni contemporanee, per Diderot occorreva istruire gli attori sul mestiere dell'attore.
Questa concezione illuminista della recitazione è a tutt'oggi molto criticata, soprattutto perché smentita in tempi più recenti, parliamo sempre della fine dell'Ottocento, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, ecco, smentita dal famosissimo metodo Stanislavski, che promuove il cosiddetto realismo interiore. Vuole cioè che l'attore sia in grado di immedesimarsi, di ricreare il mondo interiore del personaggio a partire dal testo, ma anche da un lavoro personale che lo coinvolga in tutta la sua persona.
La preoccupazione di Stanislavski sembra capovolgere i principi diderottiani. Se infatti per Diderot l'attore è colui che riesce a ripetere con la stessa finta intensità una parte ad ogni rappresentazione, Stanislavski individua in questa ripetitività il grande rischio di creare dei cliché, delle iterazioni meccaniche prive di emozioni e credibilità.
Consapevole che l'ispirazione è per l'attore qualcosa di sfuggente, Stanislavski resta comunque convinto che la magia attorica, l'ispirazione autentica, sorga solo se l'attore è intimamente commosso, se vive e si cala nel personaggio, quindi, e non già se recita, se si limita quindi a rappresentarlo. Come attuare questa immedesimazione? Attraverso un profondo scavo interiore, attingendo al patrimonio del proprio vissuto, delle proprie emozioni, operando la cosiddetta reviviscenza, cioè la rievocazione della esperienza personale analoga a quella del personaggio.
Ma anche questa teoria è controversa, soprattutto perché è stata spesso mal interpretata. Stanislavski non proponeva il suo metodo come un prontuario normativo dell'attore, eppure spesso è stato applicato alla lettera, radicalmente. Un esempio tra tutti, l'Actor Studio americano, che ha formato tra i più famosi divi di Hollywood, da Marlon Brando a James Dean, da Al Pacino a De Niro.
Ma Stanislavski si è sempre battuto contro questa lettura, sottoponendo la sua opera a continue verifiche, revisioni e cambiamenti di rotta. Questo a dimostrare che l'arte della recitazione forse non può basarsi su regole ferree prefissate, ma ognuno deve trovare la sua strada interpretativa. Voi cosa ne pensate? Potete scriverci i vostri commenti e farci sapere cosa significa per voi essere attore all'indirizzo mail teatro.radiofonica@gmail.com. Voi ragazze invece cosa ne pensate?
A mio avviso attore è colui o colei che riesce a creare un legame vivente tra il testo dell'autore, le direttive di recitazione del regista e lo sguardo dello spettatore. È quindi un perno su cui si costituisce tutto quanto lo spettacolo.
Difficile giungere ad una verità assoluta, ma io credo che l'attore sia colui che regala passioni ed emozioni al pubblico, personificando ogni volta un personaggio della vita reale. E ogni volta che si è sul palcoscenico ha un'interpretazione unica, non riproducibile.
Concluderei questa bella chiacchierata sul mestiere dell'attore affidandomi alle parole di un grande attore, il nostro caro Edoardo. Per lui l'attore è colui che vive seriamente ciò che gli altri nella vita recitano male. Il teatro è sacrificio, gelo. È lo sforzo disperato che compie l'uomo nel tentativo di dare alla vita un qualsiasi significato.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Ed eccoci alla rubrica Il fantasma dell'opera, come sapete la rubrica dedicata alle curiosità. Diciamo che nel caso di Diderot, dedicata piuttosto ad un approfondimento di questo pensatore autore a tutto tondo, un personaggio che potremmo facilmente definire come fondatore e non solo del modo di concepire l'attore, il teatro moderno, ma anche il libero pensiero.
Un'opera di grande importanza e di inestimabile valore che Denis Diderot scrisse durante la sua vita è l'Enciclopedia. All'interno vi si trovano le voci sull'arte, le scienze, la letteratura. La novità risiede nel modo di trattare tali argomenti, non più guidati da opinioni personali, ma trascritti con lucida documentazione, senza lasciarsi guidare dalle proprie leggi morali. Insomma, Diderot, con la collaborazione di altri pensatori, diede vita al concetto di enciclopedia moderna.
Quello che non tutti sanno è che Diderot fu anche un traduttore e probabilmente proprio grazie a questa attività che gli permise di confrontarsi e di leggere autori e pensatori stranieri che il pensiero filosofico dell'autore si forma e dà vita a un nuovo modo di pensare, libero da pregiudizi e dai dettami precedenti.
Grazie a questa formazione Diderot diventa un filosofo e un grande critico della società che lo circonda. Critica aspramente la moralità che impedisce all'intelletto di muoversi liberamente nelle sfere del pensiero e di dar vita a nuovi punti di vista. Parte dei suoi scritti vennero censurati perché ritenuti blasfemi, sovversivi e pericolosi.
È lo stesso Diderot venne indicato dalla polizia come un pericoloso agitatore del popolo.
Come molti del suo tempo, era un frequentatore assiduo dei caffè, luoghi in cui i pensatori e gli intellettuali si incontravano per discutere, scambiarsi opinioni, diciamo fare amabilmente speculazioni filosofiche e dare vita a nuove teorie. All'epoca si era infatti convinti che il caffè potesse stimolare l'intelletto.
Ma forse ciò che davvero spingeva gli intellettuali ad incontrarsi in tali luoghi era la necessità di ripararsi dal freddo insieme al costo molto contenuto della bevanda. Inoltre i caffè erano divenuti oramai dei luoghi riconosciuti di scambio di pensiero, chiamiamolo così, a tal punto che le autorità li ritenevano luoghi di incontro di pericolosi agitatori da tenere sotto controllo.
Almanacco del teatrofilo.
È in chiusura. Ecco cosa vi aspetta in giro per i principali teatri umbri. Mercoledì 21 novembre 2012 al Teatro Black, alle ore 21:15, Tiziana Di Masi porta in scena lo spettacolo Mafia in pentola, a cura di Libera in collaborazione con Fonte Maggiore Teatro Stabile di Innovazione.
E giovedì 22, appuntamento al Teatro della Concordia alle ore 21 con lo spettacolo L'esame, liberamente tratto da The Test di Richard Matheson.
Venerdì 23 novembre alle 21 al Teatro Mengoni di Magione, in scena arriva lo spettacolo Vittoria Aganor, una leggenda dall'Oriente alla Belle Époque, il mistero dell'ultima tragedia romantica della Belle Époque, che ha sullo sfondo l'Italia dall'unità alla vigilia dello scoppio della Grande Guerra.
E anche per questa puntata è tutto, speriamo che vi siate divertiti. Vi diamo appuntamento al prossimo martedì con tante altre informazioni sugli spettacoli in programmazione nei teatri umbri. Se vi siete persi qualcosa potrete riascoltarci in replica alle 19:30 in podcast ogni volta che vorrete a partire da domani sul sito radiofonica.com nella sezione podcast.
Se poi volete approfondire i testi da noi citati in puntata, vi suggeriamo di visitare il centro studi del Teatro Morlacchi, a proposito del quale abbiamo una bella notizia da darvi, anzi ve la facciamo dire dal prof Tintieri.
E prima di lanciare la clip ricordiamo che la settimana prossima ci sarà il quiz Il Salto del Botteghino, per cui potrete vincere due ingressi allo spettacolo
Occidente Solitario.
Questo è un progetto che l'Università di Perugia tiene molto, perché si tratta di approfittare di questa opportunità, di questa offerta che è venuta dal Teatro Stabile dell'Umbria, di trasferire in una sede più consona e più vicina all'università e quindi anche più a contatto dell'utenza immediata e diretta, che è quella degli studenti universitari, il centro di documentazione sullo spettacolo che già esiste da diversi anni, opera accanto al Teatro Stabile dell'Umbria. Noi abbiamo individuato i locali all'interno di Palazzo San Bernardo, dove è segno a sede il Dipartimento di Lingue e Letterature Antiche, Moderne e Comparate a cui afferisco, e il progetto prevede proprio quello di trasferire, evidentemente potenziandolo, questo centro e svilupparlo in una direzione di biblioteca europea dello spettacolo, dandogli una vocazione europea che secondo me è assolutamente consona non solo all'orizzonte di Perugia, che non dimentichiamo ha la più antica università per stranieri, quindi un flusso di stranieri molto, molto vivace, ma poi con Erasmus anche c'è un continuo va e vieni di studenti stranieri, quindi una biblioteca europea di spettacolo secondo me ha un senso in una città come questa, oltre a una sala di proiezione che si faccia carico di una programmazione di film di un tempo, diciamo, di cui oggi ormai neanche più i cinema d'essere possono farsi carico.